Il 4 dicembre si avvicina a grandi passi, così come si avvicina il voto per il referendum costituzionale. Gianni, lei fa parte del Comitato Nazionale per il No alla Riforma Costituzionale. Può spiegarci la ragione del suo no?
Sì, io faccio parte del Comitato per il No, che è un organismo formato sostanzialmente dalla società civile, da giuristi, da costituzionalisti, che ha promosso per primo la campagna contro questa controriforma costituzionale. Le ragioni del no sono molteplici e sono articolate, che riguardano sia il modo con cui è stata fatta la riforma, sia il suo contenuto specifico. Per il modo le osservazioni sono molto semplici. La riforma è stata fatta su un disegno di legge del governo, mentre invece, come è noto, qualunque governo dovrebbe astenersi da una discussione che riguarda la modifica della Costituzione. Durante la Costituente italiana, quando la Costituzione si fece, i banchi del governo erano vuoti, perché la Costituzione non riguarda l'immediatezza, la contingenza politica, ma riguarda gli anni a venire, il futuro di un paese che deve garantire la vita democratica al di là del colore dei singoli governi che si succedono. Mentre qui invece abbiamo avuto addirittura una personalizzazione della battaglia sul Presidente del Consiglio, che è un errore politico e costituzionale enorme. La seconda considerazione è che questo Parlamento che ha votato la riforma è un Parlamento giudicato illegittimo dalla sentenza del 2014 della Corte Costituzionale, che ha considerato le norme elettorali cosiddette del Porcellum, che hanno creato questo Parlamento, come delle violazioni alla Costituzione. Quindi in realtà questo Parlamento avrebbe dovuto al massimo fare una legge elettorale nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, mentre ne ha fatta una che va in senso contrario, cioè l'Italicum, e sciogliersi di lì a poco, ma non aveva né l'autorità politica né quella istituzionale per mettere mano alla Costituzione. Infine il testo della Costituzione, si parla di un superamento del bicameralismo, ma il Senato rimane, solo che non lo eleggono i cittadini, un organo di 100 persone in cui ognuno fa il doppio lavoro, 74 consiglieri regionali che fanno anche i senatori, 21 sindaci che fanno anche i senatori e 5, non si capisce cosa stiano lì a fare, designati dal Presidente della Repubblica per la durata di 7 anni. Un organismo del genere non può funzionare, soprattutto perché non svolge semplicemente i compiti di rappresentante del territorio locale, anzi non è questa la sua funzione principale, ma partecipa all'attività legislativa su questioni importantissime come sono appunto le leggi costituzionali oppure la ratifica dei trattati internazionali e delle norme che riguardano la nostra partecipazione nella Unione Europea. Tutto insieme la riforma costituzionale sposta il potere dal legislativo, cioè dal Parlamento, al potere esecutivo, al governo. Quindi il risultato della riforma è un di meno di democrazia e di potere degli enti locali e della dimensione territoriale e del Parlamento è un di più di potere del governo. Quindi una logica accentratrice con forti tendenze autoritarie che spera così di rendere più facile la governabilità e più veloce la produzione di legge, ma in realtà creerà problemi enormi di rapporto tra le due Camere che, ripeto, continuano a esistere, però una è elettiva e l'altra no, e non apporterà nessuna semplificazione del nostro processo legislativo.
Gianni, nella riforma c'è anche la riduzione dei senatori rieletti all'estero, ma per lei che vive in Italia, che importanza dà alla rappresentanza di parlamentari eletti all'estero e al voto degli italiani residenti fuori dall'Italia?
Beh, non è che c'è una riduzione, non se ne sono più. Il Senato non prevede più la presenza di senatori rappresentativi di italiani all'estero. Prima i senatori degli italiani all'estero erano 6 su 315, se la riforma dovesse passare, io mi auguro di no, con il voto referendario del 4 di dicembre, i senatori sarebbero 0 su 100, quindi non ce n'è neppure uno, quindi cambia completamente il peso e il rapporto dei senatori degli italiani all'estero. In più gli italiani all'estero non parteciperebbero al ballottaggio qualora l'Italicum, la legge elettorale che è stata varata da questo Parlamento illegittimo, diventasse operante, perché non c'è nessuna norma in questa legge che prevede una partecipazione degli italiani all'estero al secondo turno dell'elezione, cioè al cosiddetto ballottaggio, che poi sarebbe quello che determinerebbe quel premio di maggioranza abnorme, per cui un partito con un 20-25% si vedrebbe più che raddoppiati i propri voti per arrivare al 55% e quindi avere la maggioranza assoluta al Parlamento. Quindi il peso complessivo per queste due ragioni degli italiani all'estero sarebbe enormemente diminuito da questa riforma.
Ma lei come vede questo voto degli italiani all'estero?
È un voto importante, gli italiani all'estero sono più di 4 milioni. D'altro canto c'è stata anche un incremento di presenza di italiani all'estero per quanto riguarda le ultime generazioni. Come sappiamo c'è una fuga di cervelli, una fuga di persone alla ricerca di lavoro, visto che l'Italia è uno dei paesi purtroppo a più alto tasso di disoccupazione nel quadro europeo. Quindi non è che abbiamo a che fare solamente con una emigrazione di vecchio tipo che è ormai completamente integrata nei paesi di arrivo, ma abbiamo anche un'emigrazione recente che si sente molto legata per ragioni generazionali, per ragioni culturali all'Italia e che intende determinare con il voto le scelte che si fanno nella composizione delle assemblee elettive, e tutta questa parte verrebbe enormemente mortificata da questa revisione della Costituzione.
E i grandi giornali finanziari internazionali e le banche d'affari guardano con preoccupazione all'esito della consultazione del 4 dicembre, ma è vero che c'è un trambusto nei mercati finanziari nel caso di vittoria del no?
Ma che cosa può succedere sui mercati finanziari? Come è noto, non è in grado di dirlo nessuno, qualunque economista non può che darmi ragione. Quello che è sicuramente vero è che quello che sta già accadendo non dipende dal referendum italiano nella maniera più assoluta, ma dipende da fatti internazionali ed economici molto più rilevanti. Da un lato la Brexit, ma soprattutto la vittoria di Trump in America e l'idea che questo presidente ha di spingere la Federal Reserve a un innalzamento dei tassi di interesse negli Stati Uniti d'America. Solo questa promessa ha già messo in moto uno spostamento di capitali anche dall'Europa verso gli Stati Uniti d'America in attesa di maggiori vantaggi finanziari, e questo ovviamente indebolisce particolarmente i paesi che già hanno una struttura economica fragile o comunque in difficoltà come il nostro paese. Quindi il voto del referendum non c'entra assolutamente nulla, ciò che c'entra è la condizione del sistema bancario italiano che ha delle enormi sofferenze, il fatto che c'è una perdita di produttività del sistema economico produttivo italiano, e questo può determinare, indubbiamente determina, uno spostamento dei capitali verso altri lidi. D'altro canto l'agenzia di rating, la più famosa del mondo, Standard & Poor's, aveva recentemente detto e scritto correttamente che di per sé l'esito del voto referendario non modifica il quadro economico del nostro paese nei suoi rapporti con l'estero. Quindi tanto gli italiani in patria quanto gli italiani all'estero possono votare tranquillamente, avendo a cuore solamente ed esclusivamente il problema della salvaguardia della Costituzione italiana. Tutto il resto è terrorismo psicologico che viene fatto, come sempre succede, da parte di chi ha paura di perdere.
Gianni, ci può dire quanto c'è di vero sul fatto che molti ipotizzano che sarebbero la società finanziaria JP Morgan, la BCE e l'Unione Europea a chiedere questa riforma?
Beh, c'è un rapporto della JP Morgan famoso del 28 maggio del 2013, un rapporto di 16 pagine che nella sua parte finale dice esplicitamente che le costituzioni dei paesi del sud dell'Europa, e li nomina la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo, sarebbero costituzioni addirittura viziate da idee socialiste, così scrive il rapporto, e comunque costituzioni che nascono dalla lotta antifascista e come tali sono costituzioni troppo sensibili ai bisogni delle persone, che limitano i poteri di iniziativa del governo e creano ostacoli al libero mercato. E quindi la JP Morgan indicava chiaramente la necessità di modificare quei testi costituzionali. Ricordiamoci che il giorno dopo di questo documento, cioè il 29 maggio del 2013, sia la Camera che il Senato votano una mozione identica che impegna il governo a presentare un disegno di legge di revisione costituzionale. È proprio da quel giorno che parte il lungo iter parlamentare che poi approda alla legge Renzi-Boschi, quella che attualmente è sottoposta al referendum del 4 di dicembre. Questo intervento quindi della JP Morgan è proprio chiaro, netto e diretto, così come lo fu d'altro canto quello della BCE il 5 agosto del 2011, allora c'era il governo Berlusconi che di lì a poco avrebbe concluso la sua parabola politica, in cui venivano date espliciti avvertimenti all'Italia e addirittura si parlava in quel documento di come andava regolata la contrattazione sindacale nel nostro paese. Cioè c'è sempre stata, ma con maggiore intensità negli ultimi periodi, un intervento a gamba tesa da parte dei poteri finanziari nei confronti del nostro paese, che poi continua oggi. Io adesso leggo gli articoli del Financial Times, soprattutto del Wall Street Journal, del francese Le Figaro, che sono tutti a favore del sì e creano allarmismo sulle sorti del sistema economico italiano, ma come ripeto il referendum in sé non avrà alcuna influenza, sono altri fattori, come ho già detto prima, che creano casomai problemi al sistema economico europeo e quindi anche italiano nel suo complesso.